Io passerei adesso la parola al dottor Corrado Cartoni, che è uno dei tre magistrati in pratica che segue la nostra attività di consulenti tecnici almeno al Tribunale Civile qui a Roma.
Nel settore civile.
Nel settore civile, certamente.
Va bene, buongiorno a tutti. Il mio breve intervento riguarderà un aspetto prettamente pratico. Cioè quali sono le condotte del consulente che possono dar luogo a problemi nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, cioè nell'ambito della procedura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio. Perché affronto questo argomento? Perché come esperienza di giudice, ma anche come esperienza dei miei colleghi, notiamo che spesso le consulenze, pur valide sotto il profilo del contenuto, cioè del merito, presentano vizi relativi alla procedura da osservare da parte del consulente. Infatti oggi la consulenza tecnica d'ufficio in realtà non si può neanche definire un atto, ma è un rapporto di collaborazione che si instaura fra il magistrato e il consulente tecnico, attraverso il quale il secondo, il consulente, conferisce al primo, al magistrato, regole scientifiche e tecniche per risolvere il caso concreto. Per poter far ciò, cioè per poter far parte di questo rapporto di collaborazione, come sapete è necessario essere iscritti all'apposito albo istituito presso ogni tribunale, albo che è tenuto da un comitato composto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato e dal rappresentante del Consiglio dell'Ordine di volta in volta interessato. Comitato che prevede l'iscrizione dei consulenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari e alla revisione periodica. Una volta iscritti in questo albo, il consulente assume due obblighi fondamentali. Il primo è quello di mantenere il requisito della speciale competenza e della specchiata moralità, che come sapete sono i due requisiti indispensabili per essere iscritti, ma soprattutto deve bene e fedelmente adempiere all'incarico a lui conferito. Che vuol dire questa frase, che è poi quella che si pronuncia davanti al magistrato il giorno del giuramento? Vuol dire che il consulente deve essere serio, imparziale, esatto, tempestivo e soprattutto conoscitore della legge, anche processuale, ed è questo il punto. Nel momento in cui il consulente giura, diviene soggetto del processo, che è un processo che ha delle regole, regole che il consulente deve conoscere. Andiamo quindi brevemente ad esaminare quattro, momenti della consulenza che possono dar luogo e che danno luogo, anche come esperienza in quello albo, a vizi della procedura, a vizi della sentenza e a sanzioni disciplinari poi nei confronti del consulente, che sono la mancata comparizione all'udienza fissata per il giuramento, il tardivo deposito della perizia, l'omesso avviso alle parti e l'utilizzo di documenti non ritualmente prodotti in giudizio. Per quanto riguarda il primo aspetto, la mancata presentazione all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, è chiaro che se la mancata comparizione è dolosa, si ha addirittura un reato che è rifiuto d'ufficio legalmente dovuti, quindi una sanzione penale. Se invece la mancata presentazione all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico è colposa, si dà luogo a procedimento disciplinare. Ora può ben accadere che la mancata comparizione a quell'udienza sia dovuta a caso fortuito, cioè a caso non imputabile al consulente. In questo caso ciò solo non è sufficiente, va bene, per scusare il consulente, ma il consulente deve tempestivamente avvisare il magistrato del suo impedimento. Quindi se si sa per tempo, nel momento in cui si viene convocato davanti al magistrato, che quel giorno non si può comparire, immediatamente avvisare l'ufficio del giudice con atto scritto, fax o raccomandata. Oppure se l'impedimento a comparire sorge nell'immediatezza del fatto, in pratica mentre si sta recando al giuramento oppure il giorno prima, cercate comunque di avvertire anche telefonicamente la cancelleria del magistrato. La seconda ipotesi è quella del tardivo deposito della consulenza. Nel momento in cui giurate davanti al magistrato viene assegnato un termine per il deposito della perizia. Questo termine ha un senso, ha un suo significato. Questo termine viene dato per far sì che le parti possano fare affidamento che entro quella determinata data la consulenza sarà depositata. E il giudice, nel rinviare l'udienza successiva, terrà conto del tempo che andrà a decorrere fra il momento in cui dovete depositare la consulenza e l'udienza appunto successiva. Qualora gli avvocati o le parti non trovino entro quella data la consulenza depositata, sorgeranno problemi, perché chiederanno sicuramente al magistrato un ulteriore rinvio, va bene, perché quel tempo previsto fra il deposito e l'udienza successiva non è interamente decorso. Anche in questo caso, ovviamente, il tardivo deposito della consulenza può dipende da fattori non imputabili al CTU stesso. Tuttavia, qui vi è un atto tipico che il consulente deve compiere per evitare problemi e al giudizio e anche a se stesso sotto il profilo disciplinare, che è l'istanza di proroga del termine per il deposito della consulenza, che deve essere depositata entro la scadenza del termine originariamente fissato. Presentata questa istanza, problemi non ce ne sono, perché il magistrato sicuramente darà la proroga, le parti nulla potranno eccepire e non si perderà neanche tempo, il giudizio potrà proseguire secondo un criterio, diciamo, di regolarità e di assenza di contestazione. Comunico, faccio presente anche che il tardivo deposito della consulenza comporta decurtazione di un quarto del compenso ex articolo 52 del DPR numero 115 del 30 maggio del 2002. Sempre brevemente passiamo allora passiamo all'ulteriore ipotesi, diciamo, problematica, quella dell'avviso alle parti della data di inizio delle operazioni peritali. Ora, se il giudice partecipa alle operazioni peritali non c'è problema, perché la data di inizio delle operazioni peritali verrà fissata direttamente in udienza. Ma questo è un caso, nei posti di scuola, come ben sapete, il consulente svolge le operazioni peritali normalmente da solo. Quindi come avviene questa comunicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali? Può avvenire o mediante indicazione a verbale, cioè il giorno in cui si giura davanti al magistrato si fissa l'udienza di inizio delle operazioni, il giorno di inizio delle operazioni peritali, oppure mandando comunicazione al cancelliere dell'inizio delle operazioni peritali, cancelliere che poi comunicherà questo alle parti, oppure, come è poi la prassi, è il consulente stesso che convoca le parti. Io qui do un consiglio, già anticipato al dottor Gallo. La convocazione delle parti va fatta con raccomandata di luce di ritorno, cioè deve risultare la prova della punta comunicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali. E poi un consiglio personale: è opportuno fissare le operazioni peritali direttamente in udienza, perché è comodo, perché innanzitutto le parti sono presenti e si concorda insieme il giorno di inizio operazioni peritali, ma soprattutto la data fissata in udienza inizio operazioni peritali equivale a comunicazione per le parti che erano o dovevano essere presenti e non è più di più necessario alcun ulteriore adempimento. L'ultimo aspetto, sempre come vedete molto brevemente, è quello relativo ai documenti, cioè l'utilizzo da parte del consulente nella perizia di documenti non ritualmente prodotti in giudizio, cioè di documenti non presenti nel fascicolo d'ufficio nel momento in cui si giura. Dall'articolo 198 del Codice di Procedura Civile, che riguarda l'esame contabile, in base al quale, articolo 198, il consulente con accordo delle parti può acquisire documenti non ritualmente prodotti in giudizio, si desume al contrario che in tutti gli altri casi ciò non è possibile. Tuttavia la giurisprudenza ha notevolmente mitigato questo principio, andando a precisare che il consulente può acquisire motu proprio, di sua iniziativa, anche documenti non ritualmente prodotti in giudizio, cioè documenti, ripeto, non presenti nel fascicolo nel momento in cui si giura, ma purché questi documenti siano strettamente inerenti all'oggetto della consulenza, cioè riguardano fatti strettamente connessi con la perizia e non fatti secondari che le parti devono necessariamente provare. Un'ultima cosa: sia la violazione degli avvisi della normativa in materia di avvisi, sia la violazione in materia di documenti, danno luogo a nullità relative. Cosa vuol dire? Nullità che sono sanate, della consulenza si intende, se la parte interessata non le eccepisce nella prima istanza o nella prima difesa successiva al deposito della consulenza stessa. Quindi diciamo che più delle volte questo succede, cioè le parti o gli avvocati non attenti o comunque che non conoscono bene i vari cavilli della consulenza tecnica non eccepiscono nulla e la consulenza a quel punto è sanata. Ma non solo per questo, il consulente non deve comunque stare attento a depositare una perizia non solo di contenuto, diciamo, idoneo e diciamo è valido, ma anche valida. Buon lavoro a tutti e ho finito l'intervento.
Grazie al dottor Cartoni.